Popcorn, una spruzzata di ospiti e interviste, canzoni quanto basta, una spolverata di parole, un pizzico di creatività e poi musica quanto basta. Popcorn, questa è la ricetta giusta di Popcorn, di musica e tutto di più. Popcorn con Elisa su Radio Palazzo Carli.
Ciao a tutti e benvenuti o bentornati qui a Popcorn. Io sono Elisa e vi terrò compagnia per questa oretta con tante chiacchiere, ma soprattutto con tanta musica. Nella scorsa puntata abbiamo parlato del Festival di Woodstock del 1969 e abbiamo ripercorso un po' le tappe principali, ascoltando anche alcuni brani che sono stati proposti durante le giornate del Festival. Festival che, lo ripeto, è stato veramente importante dal punto di vista sì musicale, ma anche dal punto di vista sociale, e insomma ha avuto una grandissima portata culturale, una grandissima influenza. Oggi, questa decima puntata, vi propongo un altro speciale che in realtà deriva da dei miei interessi, delle mie riflessioni che riguardano, diciamo, questo periodo e che nascono da un'azione pressoché quotidiana, ossia lo scrolling. Purtroppo, perché alla fine è più una perdita di tempo che altro, ma insomma mi capita spesso, o meglio quotidianamente, di incappare in video, in reel su Instagram o TikTok che sia, che hanno questi scenari che insomma riguardano delle immagini, rappresentano delle immagini malinconiche, nostalgiche, di paesaggi oppure di interni delle case addirittura, però retro, no? Con questa musica, questa colonna sonora sottostante, che è molto soft, è molto anch'essa, no, nostalgica, così come le immagini che accompagna, e che in realtà ho scoperto appartenere a un genere che ha un nome, no? E questo genere è il J-pop, che poi si è sviluppato, diciamo, in un altro sottogenere, possiamo dire così, che si chiama City Pop. Però prima di entrare nel merito, perché questo sarà l'argomento di questa puntata, volevo appunto riflettere su un punto, cioè perché in questo momento, ormai già da un po', cioè non è una cosa che riguarda questi giorni, questo mese, ma penso che si possa parlare di periodi proprio più lunghi, vanno così di moda gli anni 80, fine 70, anni 80, con tutte le loro vibes, quindi non so, da un punto di vista sì musicale, cioè ritornano questi suoni o addirittura vengono riproposte delle canzoni che appunto appartenevano a quel periodo, ritornano di moda, ma soprattutto anche l'estetica, no? L'estetica nella moda, nello stile, per quale motivo? E diciamo che sulla base delle ricerche che ho fatto, perché ho provato a dare una risposta a questa domanda, no? Sono giunta a queste conclusioni, cioè innanzitutto la cultura funziona a cicli, cioè ogni 20-30 anni quello che era passato diventa poi di nuovo di moda, no? Quindi negli anni 2000 andavano gli anni 70, poi gli anni 90, eccetera, adesso tocca semplicemente agli anni 80. È una specie di nostalgia che però risulta una novità, no? Per chi non ha vissuto quegli anni lì. Inoltre poi gli anni 80, e sì, ovviamente parlo di anni 80 perché l'estetica è ciò che riguarda, quell'estetica lì intendo, è ciò che riguarda, che fa da sfondo, no, a quei video di cui vi ho appena parlato, ma anche al ritorno di sonorità anni 80, di modo di vestirsi, di stile, eccetera. E perché? Perché erano abbastanza iconici, no? Erano anche tanto, intendo dire che, per esempio, se basti pensare alle acconciature anni 80, no? Questi capelli vaporosi erano tanto, così come determinati vestiti, un certo modo di vestire, no? E quindi questo, tutto questo diventa iconico, diventa molto estetico, e questa cosa funziona molto in questo momento, soprattutto nelle piattaforme che ho nominato, perché sono piattaforme molto visive effettivamente. E poi per quanto riguarda la musica, beh, le hit anni 80 avevano ritmi ballabili, melodie forti, testi semplici, dipende poi ovviamente dai casi, però insomma sono perfette per diventare virali nei reel o nei video brevi, canzoni che poi sono tornate anche di moda tra l'altro grazie all'influenza delle serie TV. Per esempio Stranger Things è l'emblema secondo me, perché ha fatto scalare di nuovo le classifiche a certi pezzi che sono stati riesumati, sono stati rinnovati, diciamo così, che appunto andavano di moda a quel tempo, poi giustamente sono passati gli anni e quindi poi magari non sono stati più ascoltati con la stessa intensità dell'epoca, ma in questo modo sono stati fatti conoscere alle nuove generazioni e quindi diciamo che hanno vissuto una nuova vita. E poi c'è un'altra spiegazione che ho trovato, cioè questa riguarda per lo più una critica al periodo che stiamo vivendo, perché in questo mondo ipertecnologico gli anni 80 appaiono come un'epoca più semplice, anche se idealizzata. Diciamo che diventa più un rifugio creativo, quindi si torna indietro per sentirsi un po' più svincolati, un po' più liberi. Quindi queste sono solo delle ipotesi, poi non so in realtà quale sia la vera spiegazione di questo fenomeno. In ogni caso so che esiste un termine che descrive bene questo atteggiamento. È un concetto in realtà, il concetto è retrofuturismo ed è quella voglia di guardare al passato, in questo caso agli anni 80, fine 70 e anni 80, con gli occhi del presente, prendendo il meglio di quell'epoca e poi rendendolo di nuovo super attuale, con magari un tocco più moderno. E questo lo vediamo, ripeto, benissimo nei social, ma in generale anche camminando fuori nello stile e nella moda. Ma cosa c'entra il Giappone in tutto questo? Beh, c'entra perché semplicemente la mia riflessione deriva dal fatto che io poi sono andata a vedermi le colonne sonore di quei video di cui vi parlavo e ovviamente avevano tutti dei titoli giapponesi, quindi poi mi sono fermata a ascoltare questi brani di questi artisti, brani che poi in gran parte delle volte hanno appunto i titoli giustamente in giapponese e quindi non saprei nemmeno nominarveli. Però detto questo, è molto interessante focalizzarsi sugli anni 80 giapponesi, in particolare anni 70 e 80 giapponesi, perché per il Giappone sono stati un periodo storico importante, soprattutto di grande benessere. Siamo quindi ormai nel dopoguerra avanzato e il Giappone ha cominciato a tirarsi su da un punto di vista economico e quindi siamo negli anni del boom economico per il Giappone, e questo si riflette ovviamente in tutti gli aspetti della vita e tra questi ovviamente anche la musica, che conosce una grande influenza da parte della musica occidentale. Comunque, prima di continuare questa storia, vi propongo una piccola pausa e ci ascoltiamo un pezzo che è diventato veramente molto famoso e che forse conoscerete già, e si chiama Stay With Me. Stay With Me di Miki Matsubara, singolo pubblicato il 5 novembre del 1979. E la canzone è una storia interessante perché appunto è stata pubblicata nel 79, ma ha conosciuto una nuova popolarità nel 2020, e quindi ben 41 anni dopo la sua uscita originale. E quindi torniamo al nostro excursus, e prima vi ho nominato appunto vi ho parlato di J-pop. Cos'è il J-pop? Beh, semplicemente è un genere musicale molto ampio che riguarda la produzione musicale giapponese. E è bene fare una piccola spiegazione, una piccola distinzione iniziale, perché in Giappone i negozi di dischi solitamente dividono la musica in quattro grandi categorie: J-pop, Enka, classica e internazionale. Questo vuol dire che si definisce J-pop tutta la produzione nazionale senza alcuna distinzione di genere, quindi si va da pezzi più soft a quelli più hard, più duri, diciamo così. Quindi è un genere veramente variegato, beh, un po' come il pop da noi, insomma, è un genere molto ampio. All'estero cosa succede? Si è soliti distinguere ogni genere musicale giapponese con il suo corrispettivo occidentale, anticipato però dalla J, e quindi nasce il J-rock, il J-jazz, il J-ska e via andare, insomma. Il J-pop quindi abbraccia, come dicevo, molti generi di musica pop, quindi anche l'elettronica, il dance, hip hop, soft rock, soul, e il termine viene utilizzato per distinguere la musica popolare moderna dal genere classico e tradizionale, conosciuto anche come Enka. Nel J-pop sono evidenti ovviamente le influenze e le contaminazioni della musica occidentale, appunto, quindi europea e nordamericana, e la musica J-pop è diventata poi parte vitale e integrante della cultura popolare giapponese. Infatti riconosciamo molte canzoni che appartengono a serie televisive giapponesi, spot commerciali, gli anime ovviamente, che cambiano poi la propria sigla di apertura e di chiusura più volte, e hanno anche delle sigle abbastanza iconiche, videogiochi e altre forme di intrattenimento televisivo, insomma, e queste sono appunto uno strumento principale di diffusione della musica, riuscendo così a creare un mercato che secondo nel mondo solo quello statunitense. E da qui, proprio dal J-pop, ha avuto origine il cosiddetto city pop, quindi lo possiamo definire come un sottogenere della musica pop giapponese, che appunto ha avuto origine in Giappone alla fine degli anni 70. Fu definito originariamente come una derivazione della nuova musica, appunto new music, che è quella che vi ho appena descritto, cioè J-pop, e che ha raggiunto il picco negli anni 80, per poi calare nell'epoca del grunge dei 90, finendo addirittura con l'essere derisa dalle nuove generazioni giapponesi, cadendo così nel dimenticatoio fino all'inizio degli anni 10 del 2000, quando ha subito un rilancio tramite i blog di condivisione musicale e alle ristampe giapponesi degli album di riferimento. Quindi in conseguenza di questo si è diffuso il city pop a livello internazionale ed è diventato la base fondante di fenomeni musicali di ripescaggio basati un po' sul copia e incolla di campionamenti come Vaporwave e Future Funk. Infatti il city pop diventa a sua volta la culla per altri sottogeneri. Comunque il cosiddetto city pop non è un genere ben definito, perché ha preso ispirazione da altri stili, soprattutto americani, ed è più considerabile una contaminazione che un vero e proprio genere musicale a sé stante. In ogni caso anche il nome city pop non ha un'origine ben precisa e si riferisce semplicemente alla musica che proietta un'atmosfera urbana e il cui target demografico poi sono gli abitanti della città. Le sue origini vengono identificate sia nella band Timpan Alley di Haruomi Kusono, e chiedo scusa ovviamente per la pronuncia di questi nomi, perché sono veramente complicati da dire e non sono sicura che sia la pronuncia corretta. Comunque, Timpan Alley, che fondeva R&B, soul e jazz fusion con la musica tropicale hawaiana e quella tipica di Okinawa, che nell'album Songs degli Sugar Babe, il progetto con il quale debuttarono nel 1975 Tatsuro Yamashita e Taeko Onuki, considerati i fondatori del city pop, del quale Yamashita è considerato il re e la Onuki una delle più importanti compositrici. Moeru kokoro ima koso wo
Maior
Popcorn con Elisa, di musica e tutto di più.
Abbiamo appena ascoltato Ride on Time di Tatsuro Yamashita e Summer Connection di Taeko Onuki, due pezzi veramente molto delicati, forse questo è l'aggettivo che secondo me li descrive al meglio. In ogni caso, prima di continuare con il nostro excursus, vorrei spendere due parole su Okinawa, sulle isole Okinawa, quindi stiamo parlando di un arcipelago a sud del Giappone che ha una cultura che fonde influenze giapponesi giapponesi, cinesi e americane per la forte presenza militare degli Stati Uniti nel dopoguerra. Si tratta, le isole Okinawa sono delle isole bellissime, ovviamente io non ci sono stata, purtroppo le ho viste al momento per ora solo in foto, insomma hanno dei paesaggi fantastici, ma soprattutto da quello che ho letto, da quello che ho visto, insomma, godono anche di una forte tradizione, no? Tradizione anche musicale. Infatti ci sono strumenti tipici come il sanshin, che è simile al banjo, quindi sono tre corde rivestite di pelle di serpente. E per quanto riguarda la musica, beh, ci sono sonorità molto diverse dalla musica classica giapponese, quindi più solari, ritmate, spesso malinconiche, ma anche con un'energia popolare abbastanza contagiosa. E negli anni 70 e 80 diversi artisti di Okinawa hanno contaminato appunto la tradizione con il rock e il pop moderno. Quindi queste isole, le isole di Okinawa, hanno avuto una grande influenza per quanto riguarda la produzione musicale giapponese e anche per quanto riguarda la diffusione di un certo tipo di immaginario che poi fa da sfondo, no, anche a certi brani, perché si ricollegano a certe vibes, come dicevo prima, no? Vibes tropicali, un po' caraibiche, da vacanza, diciamo così. E questo scenario, diciamo che caratterizza anche la produzione musicale di un altro artista che però viene da Tokyo, ma che è famosissimo e che adesso ha appena lanciato il suo tour mondiale, e mi riferisco proprio a Takanaka. Takanaka è un grande chitarrista che è anche famoso per suonare la sua chitarra a forma di tavola da surf. E a proposito di questa chitarra, beh, si tratta di una Fender Stratocaster customizzata con una vera e propria carrozzeria di una tavola da surf, che è stata progettata proprio per gli spettacoli dal vivo e specialmente durante i suoi tour del 2004-2005 e recenti tour. Quindi per quanto riguarda quest'ultimo tour, si dice che lui porterà via questa chitarra, però c'è un problema, nel senso che il peso di questa chitarra è di circa 6 kg e ovviamente è molto difficile da suonare, e per cui viene utilizzata solo per un paio di canzoni per concerto, quindi è tutta scena. Comunque, tornando un attimo al legame tra Takanaka e Okinawa, come dicevo prima, Takanaka non è originario di Okinawa, però c'è un nesso, no, con questo luogo, che appunto ritroviamo in particolare nelle sue copertine, ma lo ritroviamo anche in alcune scelte musicali che caratterizzano le sue canzoni. E possiamo anche dire questo, che sia Takanaka che Okinawa sono un po', rappresentano un po' la faccia più internazionale e cosmopolita del Giappone musicale, perché Okinawa ha risentito moltissimo dell'influenza degli Stati Uniti, così come Takanaka, che appunto riprende molto dalla musica occidentale, come possiamo riconoscere nel brano che ora ci ascoltiamo, Blue Lagoon. Masayoshi Takanaka con Blue Lagoon, una vera icona della chitarra giapponese, e beh, altrettanto iconica era la sua chitarra a forma di tavola da surf, e beh, insomma, che ci ha portato in viaggio con questo brano tra spiagge tropicali e sonorità solari. Ma il Giappone non era solo questo, il Giappone degli anni Ottanta era anche appunto virtuosismo, che in effetti si riconosce anche in Takanaka, ma elettronica e groove. Infatti entrano in scena in questo caso i Casiopea, pionieri della jazz fusion giapponese. Sono nati alla fine degli anni 70 e hanno portato la tecnica musicale a livelli veramente altissimi, mescolando funk, jazz e un uso molto moderno poi dei sintetizzatori. E quindi Casiopea ci portano, diciamo, in un'altra dimensione ancora rispetto a Takanaka, forse un po' meno tropicale e un po' più urbana. E adesso ci ascoltiamo Midnight Rendezvous dei Casiopea. Insomma, dopo questa breve parentesi sul jazz fusion giapponese, torniamo all'argomento della puntata, cioè al city pop più in generale, no? E beh, insomma, era una musica fatta da gente di città per gente di città, con lo scopo di fare da gioiosa colonna sonora del tempo libero e promuovere la commercializzazione dello stile di vita tecnologico cittadino, ed è stata a tutti gli effetti la risposta giapponese al synth pop e alla disco. Quello che accomuna comunque tutte le produzioni di questa fabbrica del buon umore, diciamo così, sono melodie d'impatto rilassanti o energetiche che siano, insomma, suoni scintillanti e levigati, estrema cura degli arrangiamenti e della produzione, musicisti di grandissima competenza, soprattutto per lo più provenienti appunto dalla scena jazz e fusion giapponese, con collaborazioni di musicisti occidentali per lo più americani, così come avveniva per la fusion del periodo. Musicalmente venivano applicate tecniche di scrittura e arrangiamento poi anche abbastanza avanzate, già nelle stesse melodie, cioè non sono scontate, no? Anche gli accordi stessi, la scelta degli accordi è abbastanza ricercata e particolare, e melodie che sono tratte direttamente dall'easy jazz e dal soft rock americano dell'epoca, come quello di Chicago, Steely Dan e Doobie Brothers, quindi insomma le contaminazioni sono davvero molte. La popolarità di questa musica raggiunse poi livelli tali da essere ovunque, quindi inserita perfino, come dicevo prima, nelle colonne sonore degli anime, film, programmi TV e in seguito dei videogiochi, grazie all'influenza che ebbe sulle band fusion jazz strumentali come appunto i Casiopea che abbiamo sentito, T-Square, un'altra band molto famosa, che poi successivamente influenzarono a loro volta la musica dei videogiochi giapponesi. Il city pop quindi andava a gonfie vele e funzionava tantissimo, finché poi la crisi del 1991 arriva, e arriva anche l'epoca del grunge, e tutto questo fa crollare il mercato, e molti giovani giapponesi che erano cresciuti con questo tipo di musica hanno iniziato a considerare il city pop come scadente, mainstream, usa e getta, e insomma arrivarono addirittura a disprezzarlo, no? Preferendo altri generi, in particolare appunto visto che è arrivato il grunge, ecco, è diventato poi il genere preferito di quel periodo. Tutto questo fino poi al 2010, quando abbiamo detto che sono stati riesumati questi pezzi e che insomma sono tornati ad avere una nuova vita, diciamo così, sono tornati ad essere ascoltati.
No kiss.
quando parliamo di city pop non possiamo dimenticare il contesto in cui è nato. E appunto, ripeto, siamo alla fine degli anni 70 e appunto inizio, anzi tutto il decennio degli anni 80, e vediamo che in questo periodo, come ho già detto, il Giappone vive il suo boom economico e quindi si diffonde un certo benessere, e pochi paesi al mondo in quegli anni potevano vantare lo stesso ritmo di innovazione del Giappone, perché poi diciamo che si sviluppa moltissimo accanto a una nuova urbanità la tecnologia giapponese. E infatti basta pensare alla Sony, che nel 1979 ha lanciato il Walkman, e improvvisamente la musica non era più confinata al salotto o alla radio, insomma diventava qualcosa di portatile, di personale, addirittura di intimo, e quindi potevi salire in treno, camminare tra le vie delle città e avere in tasca appunto la tua colonna sonora personale, no? E quindi il city pop, con i suoi ritmi funky ed eleganti, era anche perfetto per accompagnare questa vita urbana. E My Walkman è solo la punta dell'iceberg, perché poi in realtà ci sono state altre grandi innovazioni. Quindi nascono i grandi televisori a colori, i primi videoregistratori VHS, computer, poi le prime console di videogiochi. Infatti c'è il Famicom della Nintendo, che arriva nel 1983 e cambia per sempre praticamente l'intrattenimento. E questa esplosione tecnologica ha influenzato, insomma, non solo questo tipo di tecnologia quotidiana, diciamo così, ma anche il mondo della musica, perché nascono strumenti elettronici come i sintetizzatori Yamaha DX7, oppure drum machine Roland, che diventano parte integrante del suono del city pop, no? E quindi senza questa tecnologia oggi non avremmo queste atmosfere che rendono unico il genere. Quindi il Giappone degli anni 80 era visto come un po' il futuro del mondo. Le riviste occidentali parlavano di Japan as number one, quindi Giappone come il numero uno, auto Toyota e Honda che invadevano il mercato, appunto il Walkman Sony, erano un simbolo globale, il design high tech entrava nelle case di tutti, e quindi in questa cornice il city pop era la perfetta colonna sonora, quindi elegante, cosmopolita e tecnologico. Quindi tutto ciò per dire che questo genere musicale, che ribadisco un genere musicale molto ampio che include al suo interno diversissimi stili, anche alla fine è frutto, è nato insomma in seguito a un certo tipo di situazione sociale, e quindi quello che si produce anche musicalmente è spesso, o meglio quasi sempre, il risultato di quello che accade fuori, e quindi in questo caso il city pop è il riflesso del benessere, e allo stesso modo un riflesso sociale il rifiuto del city pop, perché poi appunto, come dicevo, negli anni 80 il Giappone sembra inarrestabile, economia in crescita, tecnologia all'avanguardia, Tokyo vista come la capitale del futuro, e poi basta, arrivano gli anni 90 e questa corsa si ferma bruscamente, quindi scoppia quella che poi viene ricordata come la bolla speculativa giapponese, quindi il mercato immobiliare e la finanza crollarono e iniziò quello che oggi chiamiamo il decennio perduto, e poi intere generazioni si ritrovano con meno prospettive, le aziende ridussero le spese, l'atmosfera del paese cambiò profondamente e anche la musica risentì di questo cambio di clima. Infatti il city pop era stata la colonna sonora dell'ottimismo, dello stile di vita urbano e lussuoso, e poi improvvisamente, tempo 10 anni quasi, e divenne improvvisamente fuori moda. Infatti non c'era più spazio per canzoni che parlavano di spiagge, auto sportive, notti scintillanti, insomma la realtà era effettivamente diventata più dura, più grigia, e quindi questa musica era diventata addirittura vecchia, un passato che veniva percepito anche un po' come lontano, anche se in realtà non era poi così lontano. Si tratta quasi di un decennio, no? E in quel vuoto poi emersero nuove tendenze musicali, J-rock, Visual Kei, poi negli anni 90 J-pop, il grunge, come dicevo, e City Pop rimase appunto come un eco di un sogno infranto. E quindi forse proprio per questo che oggi abbiamo riscoperto il City Pop, forse per questo che ci affascina così tanto, perché non è solo musica ma è un po' un pezzo di storia, ma anche perché poi è la colonna sonora di un sogno che si è spento e che oggi riviviamo con un po' di malinconia, anche se magari non lo abbiamo vissuto noi quel periodo, però ci rimanda quell'atmosfera appunto con delle vibe tropicali ma comunque anche rilassante, con quella vibe anche di lusso, no? Che oggi ci fa tanta voglia, no? E quindi forse per questo motivo ci affascina moltissimo, proprio perché viviamo in una realtà che in questo momento magari non ci soddisfa moltissimo e quindi conviene di più pensare al passato e evidenziare gli aspetti positivi di quel passato. E questo ricalca un po' quel concetto di cui vi ho parlato inizio puntata, cioè quel retrofuturismo. Ebbene, io spero che questo approfondimento vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto una buona compagnia e noi ormai siamo giunti al termine. Io vi ringrazio per essere rimasti qui con me, io sono Elisa e questo era Popcorn, di musica e tutto di più. Alla prossima!
Popcorn, una spruzzata di ospiti e interviste, canzoni quanto basta, una spolverata di parole, un pizzico di creatività e poi musica quanto basta. Popcorn, questa è la ricetta giusta di Popcorn, di musica e tutto di più. Popcorn con Elisa su Radio Palazzo Carli.